Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono colà solo pochi giorni.
Giovanni è uno che non ha molto piacere a raccontare miracoli. Non perché non ci siano stati miracoli ci sono stati, ma perché ha bisogno che il gesto prodigioso del maestro non prenda il sopravvento sul significato profondo, decisivo del suo messaggio, del suo annuncio, del suo Vangelo. Molti lo cercano, cercano il maestro per risolvere il loro problema immediato, giustificato, legittimo. Ma il rischio è che la gente lo cerchi per il pane che perisce, non per quello che dura per la vita eterna. Certo, Giovanni racconterà di miracoli e anche di quelli più significativi, più forti. Racconterà della moltiplicazione dei pani e dei pesci, racconterà del cieco che riacquista la vista, racconterà della resurrezione di Lazzaro, e lo farà in un grande progetto ormai sapientemente costruito sul finire del primo secolo, quando ormai il messaggio era di bocca in bocca, perlomeno tra quelli che avevano avuto consapevolezza della presenza del Maestro, costruito, definito. I 3 primi Vangeli erano già passati di bocca in bocca: Marco, Matteo, Luca. Giovanni ha bisogno d'altro, e tuttavia, strano a dirsi, è l'unico che ci racconta di questo prodigio, che, se volete, è anche dal punto di vista della spettacolarità il meno politicamente di successo, no? Che uno resuscita un morto, che uno fa vedere uno che non vede, che uno moltiplica pani e pesci per 5.000 persone e i resti potrebbero sfamarne ugualmente altri 5.000, ma che uno sta ad un matrimonio dove forse i suoi amici hanno alzato un poco il gomito, inaspettati alla festa, e forse la mancanza di vino crea disagio, che Giovanni proprio inizi il percorso della vita pubblica di Gesù proprio da questo miracolo, dal miracolo di Cana, sembra un tantino spropositato, fuori luogo rispetto alla costruzione del grosso progetto. Sembra fuori luogo se invece questo miracolo, più che dire la semplice soddisfazione di un bisogno e dell'individuazione di un disagio di sposi a cui manca il vino per non fare brutta figura con i commensali, invece questo miracolo non dica altro e non voglia invece aprire nel gesto prodigioso del Maestro uno scenario ben diverso, ben più ampio, ben più articolato, ben più profondo, che sfondando i limiti del tempo e la barriera delle idee dica a ciascuno di noi: ascoltate bene, io sono venuto per cambiare la tua acqua in vino. Io sono qui per dirti che l'acqua sarà mutata in vino, avrà sapore, e se volete, se si tratta di sapore, qua si tratta di condimento dell'esistenza stessa, della sapienza, di quella che dà senso, perché poi se uno trasforma la tua vita in sapore, vuol dire che le dà significato, perché una vita che non ha sapore, una vita insipiente, è una vita inutile. E probabilmente la pagina di oggi è certamente il primo miracolo, ma nel primo miracolo si coglie simbolicamente il gesto di tutti gli altri miracoli, il significato di tutti quanti gli altri. E se il più grande dei miracoli sarà quello di aver resuscitato Lazzaro, che da morto diventa vivo, io vi posso assicurare che anche in una resurrezione c'è una trasformazione d'acqua in vino. Anche lì c'è sapore nuovo che arriva su una mancanza di sapore, una mancanza di speranza. Allora tentiamo di entrare in questa pagina, tenendo presente, come abbiamo detto, che c'è un percorso, un'epifania che si rinnova. La prima è quella che ha portato salvezza nei magi a tutti i popoli della terra. La seconda, per dire a tutti gli uomini: il cielo si è aperto. La terza: io sono venuto qui per dare contenuto e significato alla tua vita, per fare il miracolo, per fare il miracolo, per rendere un miracolo alla tua realtà, per rinnovarla con un gesto profondo. Il miracolo, figli miei, è un'iniziativa di Dio. Un miracolo avviene perché Dio sceglie di farlo, benché ovviamente io lo attenda, ma il miracolo è una sua opera, una sua iniziativa, e sta a significare che lui prende l'iniziativa per dire: sono venuto per cambiarti, per darti la prospettiva. Vi ricordate come domenica ho detto: perché voi possiate prendere quella fune che io ho buttata dal cielo e aggrapparvi nei momenti di difficoltà. Io sono venuto per cambiare l'acqua in vino. Come? Beh, io ho il potere di farlo. Io ho il potere di prendere le giare della storia, di prendere le giare della vostra sostanza, di prendere all'interno del matrimonio che sta per andare male, perché sta succedendo che quello che è iniziato, che doveva finire bene, sta finendo peggio. Io sono venuto proprio nel momento in cui gli altri vi avrebbero abbandonato, ho preso le giare della sostanza, ho preso questi contenitori che ormai sono vuoti se non di acqua, e li sto per trasformare in vino. Maria ci dà la strada, lui sta per trasformarli, noi se faremo quello che lui ci dirà. L'iniziativa è sua, la sua è l'iniziativa, e la sua iniziativa è venuta per dire: io sono pronto a farvi un miracolo, a condizione però che, benché io lo farò comunque, voi siate disponibili ad ascoltare quello che io vi sto per dire, ad ascoltare la mia parola, l'unica che non vi delude. Quante parole oggi, figli miei, quante. Quante poche parole di compagnia, quante. Non so se questi ultimi avvenimenti di questi giorni vi hanno in qualche maniera scosso. Io ho visto proprio queste giare vuote. Uno una volta diceva: un buon vicino è una benedizione. Quando trovi uno vicino è una benedizione, è un miracolo. Sapete, le giare vuote si riempivano con un buon vicino. Dice: mi manca l'olio, oppure sto solo. oppure non mi sento bene, un buon vicino. E tu devi leggere dalla cronaca l'ennesimo fatto, che segna invece in maniera macroscopica la distanza che c'è tra gli uomini, la solitudine, al di là della follia dei gesti. E uno poi, quando succedono i fatti delittuosi così grandi, così macroscopici, uno si scatena nelle analisi socio-psicologiche. E ovviamente quelli sono le punte di un iceberg che nascondono in profondità la profonda solitudine nel quale l'uomo è caduto e dove queste nostre giare le abbiamo prosciugate nel silenzio del nostro egoismo, le abbiamo prosciugate perché abbiamo ammutolito la parola, dove ognuno per poter godere profondamente della propria piacevolezza, del proprio tornaconto, ha impedito, per paura di perdere la propria tranquillità, la comunicazione. Io mi chiedo, nessuno me ne voglia, ma se in questa provincia così malata, così sola, così abbandonata, ci sono questi casi di follia che si ripetono negli ultimi giorni in maniera così ossessiva, di omicidi atroci dove i bambini vengono così insanamente privati della propria dignità, non solo della propria vita, ma della propria libertà, della propria purezza. Mi domando, ci sarà una relazione tra il delitto estremo e la solitudine estrema? Ci sarà una relazione tra la follia e l'incomunicabilità? Voi andate in questi paesi, non trovate negozi, non trovate posti di ritrovo, non trovate luoghi di aggregazione. Sì, case asettiche, belline, straordinariamente fatte per stare tranquilli. Quella pace che ognuno vorrebbe, cercare la pace, che in fondo è certamente un'esigenza strutturale della persona trovare ogni tanto un po' di tranquillità, un po' di deserto, ma a volte ho la sensazione che nasca invece dal fastidio dell'altro, del confronto, della lotta per il confronto. E allora via il negozio dove è difficile ragionare, mettiamo un fatto asettico, un carrello che passa in un supermercato dove io non debbo parlare neppure per chiedere, non debbo chiedere niente a nessuno. E quanto più si isola la persona, tanto più si isolano le relazioni. Ovviamente è un paradosso, però tu prova ad immaginare la catena di montaggio, il computer, la villetta, il supermercato. Ovviamente il prodotto in questo caso ti è venduto meglio. Il prodotto ti è venduto meglio perché in questo caso sei stato diviso e hai un solo interlocutore, un solo interlocutore. L'unico che parla è il Deus ex machina televisivo, il progetto che viene ad amorfizzare tutta la realtà, ad omologarla. Tu sei rimasto isolato e c'è l'unico progetto che ora ti vende la dolcezza a poco prezzo e nello stesso tempo ti vende la violenza, ti vende le parole forti, rudi. Ma quello è un delitto atroce, fatto di follia. Ma in fondo mi accorgo sempre di più che noi non sappiamo parlare, non sappiamo dialogare. E quando uno non sa dialogare perché ha perso l'udito, ha perso la sensibilità, no? Incomincia a gridare, incomincia ad essere violento nelle parole, incomincia ad essere esasperato del confronto. Quelle sono mostruosità, ma provate a vedere quello che sta succedendo in casa nostra. Noi stiamo in pace quando non abbiamo più a che fare con nessuno. Noi siamo in pace, non vogliamo avere a che fare più con nessuno. Diventa una tragedia vivere in un condominio. Diventa una tragedia gestire la famiglia. Diventa problematico stare sul posto di lavoro. Diventa violenta la relazione a scuola. Non ne parliamo di quello che succede per strada. Allora, queste giare che sono vuote e le stiamo svuotando giorno per giorno. Le svuotiamo perché abbiamo reso la nostra vita vuota di parola, la parola significativa. È Maria che dice: "Ne, voi volete trasformare l'acqua in vino? Fate quello che lui vi dirà." Sembra così banale, così... Fate quello che lui vi dirà. È singolare poi che nel nostro tempo, chissà com'è, per poter avere la possibilità di gestire meglio il prodotto della solitudine, per poter, chi deve commercializzare nel nostro cuore, fa la stessa operazione dei regimi totalitari, la stessa, la quale per poter vendere la propria idea dovevano far tacere la parola di Cristo. E fossero di destra o fossero di sinistra dicevano: quello è male, la parola di Cristo deve essere cancellata. E oggi l'economia sta facendo lo stesso. Dice: la parola di Cristo non deve vincere, bisogna omologarla. Anzi, il segno religioso, le religioni invece di stare l'uno contro l'altra dovrebbero allearsi, invece di essere provocate a stare contro, perché altri poi possono tirare le proprie conseguenze e vendere meglio i propri prodotti, dovrebbero dire: questi vogliono cancellare i segni religiosi, questi vogliono cancellare il Natale, il crocifisso, il Corano, li vogliono cancellare, perché omologando governano meglio. E quelli che non sono stati capaci di fare le ideologie di destra e di sinistra del passato secolo, sta facendo la democrazia oggi, la finta democrazia. Sta dicendo, mentre Maria dice a ciascuno di noi: fate quello che lui vi dirà, fate in modo di non ascoltarlo, perché può darsi che se ascoltate lui, le giare si riempiono, l'acqua viene trasformata in vino e voi sentite il sapore nuovo di altre cose, incominciate a capire: ma voi vedete che ci sta un sapore nel lottare per la giustizia, che l'acqua si trasforma in vino. Vuoi vedere che vivere per la solidarietà, per la compagnia, abbia più sapore? Può darsi o no? Può darsi che scambiarsi una buona parola sul pianerottolo dà un po' di compagnia? Può darsi che dà sapore all'esistenza o no? Svuotare le giare per riempirle di niente. Svuotarle le giare per riempirle di niente. E mentre si compie il primo miracolo, Giovanni ci indica una strada e ci dice forse che sì, è giusto chiedere a Dio l'intervento sulla nostra vita, che è giusto nelle nostre pene, nelle nostre difficoltà, nelle nostre amarezze, nelle nostre domande irrisolte, chiedere a Lui: trasforma la nostra acqua in vino, dacci un po' di sapore. Ma il miracolo potrà succedere se noi siamo convinti che il primo miracolo è fare spazio a Lui nella nostra vita. Perché chi ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. Vuoi essere trasformato? Vuoi essere anche tu acqua che diventa saporita? Bene, facciamo quello che lui ci dice. E sono convinto, posso sbagliare, che se facciamo parlare lui nel nostro cuore, non solo il macro delitto, ed è ovvio, non avverrà mai, ma non uccideremo la speranza di poterci sentire fratelli, la speranza di poterlo cambiare il mondo, il nostro, quello piccolo che ci appartiene e per il quale stiamo lottando. Che Signore Gesù ci faccia sentire nel cuore la gioia di quegli sposi, i quali non furono delusi nel centro della loro festa e soprattutto ebbero il tempo di non trasformare la loro festa in lutto. Che Signore Gesù ci dia la sua parola come forza.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.